penso che davvero per me è una gioia poter condividere questo momento di riflessione legato a un sussidio che ci è caro, ma mi è particolarmente caro, perché ho anche la gioia di poter condividere nel lavoro di equipe di preparazione di questo sussidio. Quindi vi ringrazio di questa opportunità. Dunque, a me è stato detto di chiacchierare un po' insieme a voi del secondo passaggio del testo, seconda unità, chiamiamo così, secondo quadro legato al percorso Fatti di Pane, che ha come titolo Plasmati dalla parola. Non so se avete in mente questo passaggio. E all'interno del sussidio noi avevamo individuato come icona di sfondo l'immagine del vasaio Geremia. Allora, io ho preparato così una serie di immagini, di diapositive che un po' richiamano quello che già c'è nel sussidio, un po' richiamano altri aspetti della parola di Dio, e proiettando proviamo a vedere se questa plasmazione in qualche modo, questa plasmazione di Dio, Dio per noi, su di noi, sulla nostra vita, ci raggiunge con un moto di gratitudine. Vorrei proprio che questa seconda unità del sussidio fosse un invito al grazie a questo Dio artigiano, vasaio, panettiere. È Lui che plasma dentro di noi, è Lui che lavora la nostra vita anche attraverso lo Spirito Santo. Quindi vi dirò qualcosa sulla plasmazione, ma così, proprio un po' a volo d'uccello, senza soffermarci su aspetti particolari, ma mi appoggerò poi alla fine a un testo particolarmente bello, che è il testo di Amos. Plasmati dalla parola ci ardeva il cuore nello spezzare il pane. Quindi mi sembra che Emmaus possa raggruppare e riunire un po' tutta la riflessione. Come prima immagine ricordiamo l'immagine dell'argilla e della mano. Riprendo una espressione del sussidio nel commento. Mi sembra ci possa aiutare ad entrare in questo percorso e anche in questa gratitudine. Il sussidio diceva così: plasmazione, narrazione suggestiva che dice relazione amante, intensa e fedele da parte di Dio verso la sua creatura. Nella bottega della storia Dio si coinvolge, impastando con le sue stesse mani la carne dell'umanità. Mi sembra che questa immagine della bottega della storia e delle mani sporche di Dio su questo vaso di argilla che siamo noi possano inquadrare bene, no? Un percorso che è relazione, una storia che è intimità con Dio, che è affidamento alle sue mani, che è conversione, che è cambiamento, che è trasformazione. Evidentemente la prima plasmazione ce l'abbiamo tutti in mente, la prima vera plasmazione di Dio, noi la leggiamo in Genesi. Allora il Signore Dio plasmò, formò, diede vita, plasmò l'uomo con polvere del suolo, fragilità, terra, e soffiò nelle sue narici un alito di vita, Spirito Santo, e l'uomo divenne un essere vivente. Se vogliamo, qui c'è già un po' tutto il cammino quaresimale, se volessimo capire in profondità la parola di Dio, noi è come se ricevessimo una chiamata in questa plasmazione originaria in Genesi, la chiamata a diventare, a passare da uomini e donne ad essere viventi, grazie alla plasmazione e al soffio dello Spirito. Riprendo la bottega Geremia capitolo 18. Prendi e scendi nella bottega del vasaio, là ti farò udire la mia parola. E qui con Geremia abbiamo l'invito a entrare nella consapevolezza sempre più forte che Dio prende la nostra vita e la forma con che cosa? In molti modi, in molti modi. Ma una delle vie particolarmente usate da Dio per la plasmazione è la parola. E Geremia questo lo esprime così. Prendi e scendi nella bottega del vasaio. Prendi e scendi. Prendi la parola di Dio e scendi dentro di te. Lezione divina. Capacità di leggere e pregare la parola di Dio. Prendi e scendi. Prendi la tua vita. Scendi in profondità di te stesso. Là ti farò udire la mia parola. Questa è un'espressione tipica del profeta. Abbiamo altri profeti che ci parleranno di questo cammino di intimità profondo della parola consegnata da Dio a noi, che chiede una profondità. Osea, il deserto. Abbiamo altre immagini, ma Geremia appunto fa riferimento alla plasmazione. Se volete questa idea di plasmazione in Geremia ce l'abbiamo anche al capitolo 1 della sua esperienza vocazionale, dove la parola udita della sua chiamata è una parola di plasmazione. Quando lui è stato chiamato è costituito profeta, quindi alla missione profetica, le righe che esprimono la sua vocazione e la sua chiamata riprendono proprio il tema della plasmazione. Prima di formarti, cioè plasmarti, chiamarti, chiuderti, testo in ebraico ha queste sottolineature, no? Plasmarti, prima di plasmarti nel grembo materno, io ti avevo conosciuto, ti ho costituito profeta, ti ho consacrato, eccetera. Quindi diciamo che Geremia è un appassionato di plasmazione, no? Ha ricevuto così la sua vocazione e nell'immagine del vasaio la riprende. Anche Isaia ci parla di una plasmazione della parola in un altro modo, attraverso la pioggia e la neve. Lo cito perché la pioggia e la neve scendono dal cielo e non ritornano senza aver operato ciò che io aspetto, no? Cioè, e l'idea di una fecondità della terra grazie alla pioggia e alla neve, che restituisce, grazie alla pioggia e alla neve, il seme, il pane da mangiare. E così è la parola di Dio. Isaia ci parlerà di una parola che assomiglia al seme, una parola gettata che assomiglia al seme. Tornerà al Signore e opererà ciò che il Signore vuole. Il centro del discorso è qua, il cuore del discorso è qui, il punto caldo, luminoso è qui. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. C'è una parola che ci plasma, ma questa parola è carne, Cristo e Gesù. Quindi questa è proprio l'immagine più vera, più autentica, definitiva, è l'ultima e definitiva parola, Gesù Cristo, il Verbo si fece carne, la plasmazione definitiva. Noi siamo plasmati in lui, chiamati a diventare lui. Cito la lettera agli Ebrei, quando ci parla di una parola che è viva ed efficace, noi facciamo riferimento a Gesù Cristo. La parola in Gesù diventa non solo più una lettera scritta, parole scritte che noi leggiamo, diventa un Gesù che parla, diventa una relazione interpersonale. È Gesù che entra in relazione con noi attraverso quella parola che ci dice. Quindi diventa molto più importante l'ascolto di lui di una parola letta. E allora la lettera agli Ebrei, per dirci che la parola è Gesù, e ne parla così, lo dice così. La parola è viva ed efficace, perché Gesù è vivo e opera nella nostra vita personale e comunitaria. E poi la parola è una spada. Per agli ebrei parla di questa separazione, di questa capacità della parola di scrutare e separare con una spada tagliente, più tagliente di una spada, capace di separare e scrutare pensieri e sentimenti. La parola di Dio è il fondamento di ogni discernimento spirituale del nostro vivere, è a fondamento di ogni scelta, di tutti i nostri sì e di tutti i nostri no, di tutte le nostre parole e di tutti i nostri silenzi. E anche penetra dentro i sentimenti e li forma. Quindi la parola di Dio, secondo la lettera agli ebrei, che non è poi una lettera, è una grande omelia, ci riporta alla centralità di Cristo, parola di Dio, verbo che si fa carne, che opera dentro di noi, plasma dentro di noi questi atteggiamenti. Allora, quando noi leggiamo la parola di Dio, la parola che plasma la nostra vita, noi entriamo nell'esperienza di una lettura della parola che io chiamo credente, perché c'è una lettura che può anche non essere credente. La lettura credente della parola necessita di un atteggiamento particolare da parte di chi la legge. Poi dirò anche delle condizioni perché la lettura sia credente e non solo lettura. La lettura credente è segnata da una dimensione personale in cui la parola gustata, pregata e contemplata può dare forma alla nostra vita. Allora, mi sembra importante segnalare questo, che la relazione con la parola di Dio è una relazione di gusto, voglio mettere questo termine perché abbiamo mangiato il pane, è un gusto. Quindi l'allenamento al rapporto con la parola di Dio, che è Gesù che ci parla, è proprio un gusto, così come l'invito alla preghiera della parola gustata. Non è uguale leggere e pregare, sono due cose diverse. Leggere la parola non è pregarla, c'è un cammino, c'è un'educazione, c'è una sensibilità. Quindi la parola gustata, pregata e contemplata, la parola contemplata, cioè amata, desiderata, aspettata. Non so, quando uno contempla, cioè, nella contemplazione dell'amato c'è un'attesa, c'è un desiderio. C'è un essere protesi verso. Ecco, quando io parlo di parola contemplata, indico un po' questo stile interiore. E tutto questo può dare forma al nostro vivere, la plasmazione, vivere. Che cosa fa la parola, la lettura credente della nostra vita? Che cosa produce? Ho scritto qualcosa, molto di più. Ho scritto qualcosa. Si radica nella memoria, per questo noi invitiamo sempre, ci autoinvitiamo, ma invitiamo anche le persone che condividono con noi la preghiera, a leggere più volte il testo. La lettura credente richiede molte volte la lettura del testo. Leggere, 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 tante volte, sempre lo stesso testo, magari sempre la stessa riga. Magari sempre la stessa espressione, no? Perché è necessario che si radichi nella memoria. Una parola che è nella mia memoria tocca un ricordo e si sedimenta nella vita. Ciò che noi ricordiamo, le cose che ci interessano, no? Abitualmente, quelle che non ci interessano molto, facilmente le dimentichiamo, ma quelle che ci interessano molto le ricordiamo. Allora, la parola di Dio, se ti interessa molto, ha bisogno di depositarsi nella tua memoria, di modo che se anche non hai il libro, lo puoi pensare. Se anche non hai l'amato di fronte, lo puoi pensare, no? Quindi, si radica nella memoria, nutre la ragione, e penso sempre al pane, nutre la ragione, la testa, la razionalità, ti interroga, fai delle domande, ti chiedi perché, ti chiedi un come. Orienta l'affettività, muove il tuo cuore, le tue passioni, i tuoi desideri. Tocca la radice di ogni tuo desiderio. Guida le tue scelte, forma, potrei scrivere, plasma i sentimenti di Gesù nella tua vita, spinge al servizio. La lettura credente ha questi effetti. La parola di Dio non tornerà a me senza aver compiuto ciò che io desidero. Allora, qualche attenzione, mi permetto di suggerirvi qualche attenzione pratica, questa è un po' così una relazione tecnica, questa parte è un po' più tecnica. Quali attenzioni per una lettura credente capace di plasmare la nostra vita? Perché la parola ci plasma? Quali attenzioni io sono chiamata ad avere nei confronti della parola? Cito sempre il Salmo 118. Un ascolto umile. La parola che plasma la mia vita ha bisogno che io sia con un orecchio scavato, umile, vuoto. Vuoto, perché le cose possono entrare. Un orecchio capace di ricevere, che non è così scontato. Non è così scontato. Ascolto umile. Salmo 118, grande elogio della legge divina, no? Lunghissimo, salmo più lungo. Ho piegato il mio cuore alla tua parola. Ho piegato il mio cuore, il mio ascolto, potremmo dire. Piegare. Umiltà, chinarsi, curvarsi. Ho piegato il mio cuore alla tua parola, in essa la mia ricompensa. Un'altra attenzione, mi piace questo bambino, non sento reazioni, in genere la platea sorride di fronte a questa sproporzione, ma è interessante perché parla di un desiderio, può richiamarci un desiderio. Desiderio quotidiano, tanti miei amici dicono: ma come si fa a pregare la parola di Dio? Come si fa ad avere così anche un desiderio tutti i giorni di leggerlo? Bisogna che tutti i giorni ci sia un esercizio quotidiano, come noi ci esercitiamo in tante altre cose. Se abbiamo un po' di difficoltà a camminare, e che cosa ci dicono i dottori? Tutti i giorni fai un po' di cicletta. Allora, questo così per dire che è necessaria la quotidianità perché il desiderio si risvegli, si rinnovi, si nutra, se no si perde. Il desiderio della parola di Dio si può perdere. Non si perde il desiderio del cibo, ma si perde il desiderio della parola di Dio. E allora, il nutrimento quotidiano, ogni giorno allenarsi, no? Allenarsi perché il desiderio resti vivo della parola di Dio. Il desiderio è molto importante. Apro anelante, dice il Salmo, la bocca perché desidero la tua parola. E poi bisogna calmarsi. Io lo dico per me, che sono sempre un po' agitato. Bisogna calmarsi per pregare. Bisogna tranquillizzarsi un po', meditazione, calma, avere tempo per la parola, dare tempo alla parola, dare tempo all'incontro. Quando tu stai con una persona che ami molto, non guardi sempre l'orologio, perché quella persona la ami molto, quello è il punto. E quando noi stiamo di fronte al Signore che ci parla, attraverso la parola di Dio in questo caso, non è vero, ma si parla anche in altri modi, ma io faccio convergere su questo punto. Quando siamo a contatto con il Signore che ci parla, attraverso la sua parola, calma, tranquillità, non stare lì con l'orologio sempre a pensare a quello che verrà dopo. E questo per noi è molto difficile, anche per noi suore, suore, laici, tutti, è sempre molto difficile questa, la meditazione calma. Detesto gli animi incostanti, dice così il Salmo, io ve l'ho messo perché questo non si legge quasi mai. Detesto gli animi incostanti, per chi prega una tantum, ci sono amici che vengono ai nostri weekend, no, aspetto il weekend per pregare, il weekend ce ne sono tre all'anno, bisognerebbe, no? tutti i giorni, poi aspetta pure il weekend perché è una pausa straordinaria, ma tutti i giorni. Detesto gli animi incostanti, io amo la tua parola. E poi noi abitualmente aggrediamo la parola con il nostro cervello, lo dico così, proprio brutalmente. Aggrediamo la parola con il nostro cervello. E allora, insomma, dicevo, la studiamo, facciamo dire la parola quello che vorremmo, discutiamo sulla parola di Dio, cosa vuol dire, cosa non vuol dire, sono d'accordo. Allora, mi sembra che la lettura orante capace di plasmare la nostra vita, sia la lettura della parola, sia chieda questa disponibilità a lasciarsi interrogare, non noi interrogare la parola, lei interroga noi, la parola ci interroga, ci fa delle domande importanti, sempre. La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza, non a tutti purtroppo, a chi? Ai semplici. Padre Medai qui avrebbe molto da dirci, no? Dona saggezza ai piccoli, ai semplici. Quindi il problema è tornare semplici, tornare piccoli, come i piccoli del regno. E poi bisogna custodire la parola di Dio. Cioè, questo è l'atteggiamento di Maria di Nazareth, che serbava nel suo cuore le cose di Dio, le portava dentro, custodia interiore. Memoria e custodia. La custodia richiede la memoria. Ma la memoria non basta, da sola bisogna anche custodire. Custodire significa far rimbalzare, è il termine proprio originale del custodire, del meditare, è come un pallone che rimbalza. Da quello che vedo della parola, guardo i fatti, la realtà, e poi mi interrogo, e poi ritorno alla parola, e poi ritorno alla vita, e poi prendo la vita, ritorno alla parola. Questa è la custodia. Custodire significa mettere insieme. Possiamo essere espertissimi della parola di Dio e sapere niente della vita, dell'umanità, della storia. Possiamo conoscere benissimo la storia degli uomini e non essere familiari di Dio. Custodire significa solo mettere insieme. È un grande allenamento di sapienza, molto necessario al oggi. Mettere insieme. Custodia interiore. E poi l'obbedienza nella vita concreta, che significa semplicemente fidarsi di quella parola, un atto di fiducia, di affidamento a questa parola che mi parla, come si fida a questo amico, no? Osservo la tua parola, davanti a te sono tutte le mie vie. Adesso vado un po' più rapida. Quando la parola è letta e pregata insieme, quale plasmazione? C'è un'opera di Dio nella sua parola che agisce quando preghiamo da soli, ma anche in particolare quando c'è un'assemblea riunita che celebra, ascolta la parola di Dio. E io come faccio a sapere che la parola in me produce frutto? Come faccio a sapere se quello che sto pregando sta dando un frutto, io sto cambiando, la mia vita si converte, io sto facendo dei passi, sto crescendo nel rapporto di intimità, di familiarità con Dio, sto rispondendo al suo amore, come faccio a saperlo? A volte me lo chiedo, no? Sto andando avanti nella mia vita di fede o no? Sono sempre fermo, sono sempre uguale? Questa è una domanda che ci facciamo spesso nel nostro cammino. Beh, ci sono degli indicatori, dei marcatori, diciamo così, che ci aiutano a capire se stiamo progredendo nella vita spirituale o se siamo sempre fermi, pur leggendo molta parola di Dio. Intanto cresce la conoscenza del volto di Dio. Se cresco nella conoscenza del volto di Dio, sempre cresco nel capire chi è Dio, entrare dentro il suo mistero, questo è un segno che sto camminando. Se mi cresce la passione per l'annuncio, questa è un'altra indicazione. Se io sono sempre più appassionata che altri miei fratelli, altre mie sorelle conoscano l'amore di Dio. Se io non ho dentro questo padre medaglio chiamerebbe zelo apostolico, passione, passione, perché altri conoscano, perché altri facciano esperienza dell'amore di Dio, perché altri possano conoscere la bellezza di una fraternità, di una condivisione. Un altro marcatore: c'è più scambio vitale, meno scambi inutili, meno chiacchiere, meno parole inutili e dannose, più scambio di vita. Perché noi parliamo, possiamo parlare tanto tra noi, nei nostri gruppi, nelle nostre comunità parrocchiali, nel nostro team professionale di lavoro. Il problema è che la parola plasma dentro di me una spinta a scambiare le cose vitali, non le chiacchiere. Più legame tra le persone. La parola che plasma la vita di Dio in te crea più legame tra noi. Crea più orientamento comune alla volontà del Signore. Cioè, la plasmazione della parola di Dio in te crea più sensibilità alla volontà di Dio e nasconde un po' la tua, restringe un po' la tua volontà, le tue pretese, i tuoi modi di vedere. Sei più attirato a scoprire, a cercare la volontà di Dio. Resisti un po' meglio al male che c'è in te e fuori di te. Ti dà un po' più dei muscoli, ti dà più discernimento. Sei più capace di scegliere. Più ti lasci plasmare della parola, più entri in un cammino di discernimento. Riesci meglio non solo a separare il male dal bene, neanche il bene dal meglio, ma il meglio dalla volontà di Dio. Sono passaggi importanti, che a volte richiedono tanta fatica, tanto allenamento, tanta preghiera, tanta attenzione e vigilanza. E poi ho messo San Giuseppe, se mi permettete. Ho messo San Giuseppe perché mi sembra l'icona più adatta ad esprimere un'azione di plasmazione della parola nella vita di ciascuno che è in distacco da sé. Tu più preghi la parola, più si capisce che non sei tu il centro. Più lasci che la parola entri, più al centro c'è qualcun altro. San Giuseppe è icona, maestro, no? Icona, questo. E poi spinta alla carità, alla condivisione fraterna. Spinta alla carità fraterna. Vorrei fare brevemente, ho ancora 10 minuti, i capi dicono, non ho chiesto fino a quanto, ho ancora 10 minuti, vorrei leggere Emmaus, vorrei metterci per strada, vorrei che tutti ci mettessimo per strada adesso, intanto il bambino è giusto alla ruota. Allora possiamo andare sulla strada di Emmaus. E sulla strada di Emmaus ci sono delle cose importanti rispetto all'opera della scrittura, come questo viandante misterioso ci plasma attraverso la parola, attraverso il pane, che sono i due elementi che oggi ci tengono qui uniti su queste sedie rosse, parola e pane. Cosa fanno questi due? I due di Emmaus non li ho trovato questi due. Però questi due di Emmaus alla fine che cosa fanno? Perdono, questo è il problema, perdono una forma. La parola di Dio dà una forma alla nostra vita, no? Questi due di Emmaus perdono una forma. E come fanno a perdere la forma di Dio? Perdono la testa, perdono il cuore e perdono gli occhi. Vi siete accorti, no? Abbiamo letto tutti il racconto di Emmaus. Se per caso ce lo dimenticassimo, mi sono permessa di scriverlo, che non si vede niente, veramente. Non sono stata tanto abile a risaltare il testo. Comunque ve lo leggo. In quello stesso giorno due di loro erano in cammino per un villaggio di nome Emmaus, distante circa 11 chilometri da Gerusalemme. Conversavano tra loro di tutto ciò che era accaduto. Mentre conversavano e discutevano, il testo greco dice litigavano. Lo dico perché è importante il fatto che litigassero, si può anche tradurre così, perché due persone che si prendono le distanze da Gerusalemme litigano tra loro perché sono distanti da Gerusalemme. Perché Gerusalemme che cos'è? È il centro del mistero pasquale, no? Quindi prendere le distanze da Gerusalemme significa uscire da un centro. E lì stiamo già perdendo un po' le forme. C'è bisogno di una plasmazione che ci riporti al centro, cioè a Gerusalemme. Allora usciamo da Emos e scusate, usciamo verso Emos, perdiamo il centro. E perdendo il centro usciamo dalla relazione con Dio e litighiamo tra di noi, questo è evidente, no? Mentre conversavano e discutevano, Gesù in persona si avvicinò e camminava con loro, ma i loro occhi erano impediti a riconoscerlo. Abbiamo già perso gli occhi. Già non vediamo più il Signore. E come lo vediamo? Come un forestiero. Quando perdiamo la forma di Dio in noi, grazie a un peccato, a una distanza da Gerusalemme che è simbolica, noi abbiamo occhi che non vedono, non si accorgono di avere Gesù vicino e lo trattano come un forestiero. E sentire Gesù forestiero è la più grande tentazione della nostra vita. Io a volte sento frasi così nei gruppi: ma Dio dov'è con tutto quello che sta capitando? Come mai Dio non interviene su questi fatti così drammatici della vita? Dov'è Dio? La gente ce lo chiede, noi ce lo chiediamo, no? Tante volte abbiamo questi sussulti così intelligenti che in qualche modo assomigliano ai due di Emmaus. Ma come? Tu sei un forestiero, tu non sei dei nostri, non sai quello che è accaduto. E allora percepire Gesù come forestiero è proprio il frutto di una distanza da Gerusalemme ed è anche il frutto di un litigio tra noi. Si fermarono col volto triste. Non sai ciò che vi è accaduto in questi giorni? E Gesù che cosa fa? Domanda. Gesù ci forma così, con le domande. È proprio una sua caratteristica. Spesso Gesù ci forma, ci educa, diciamo così, con delle domande. Qui ad Emmaus dirà che cosa? Ciò che riguarda Gesù di Nazareno, eccetera. Ecco l'azione della parola di Dio, la vera plasmazione. L'azione della parola di Dio, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti. Non bisognava che il Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro le scritture e ciò che si riferiva a lui. Allora, nelle scritture trovare Gesù. Questa è la vera plasmazione. L'invito che da Emmaus noi riceviamo è proprio quello di trovare in tutte le scritture Gesù. Arderà il cuore, ma se ne accorgeranno con il pane. Non adesso, se ne accorgeranno dopo. Trovare in tutte le scritture ciò che si riferisce a Gesù. Vedere Gesù. E allora il cuore che arde, qui va già un commento, il cuore che arde, eh? Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano. Vi riprendo l'icona dell'anguria. Perché fa come se dovesse andare più lontano? Sono arrivati al villaggio, ha spiegato la parola. Perché se ne va? Perché prende le distanze? Fece come se dovesse andare più lontano. Perché prende le distanze, Gesù? Perché vuole che noi lo desideriamo. È lo spazio della libertà, è lo spazio della nostra risposta. Allora, è come una mamma che insegna al bambino a camminare, no? E allora a un certo punto gli dà le mani, tu devi camminare, devi imparare a camminare, ma perché tu impari a camminare io devo staccarmi da te. E ti devo dire vieni, e tu devi venire con la tua autonomia, con le tue gambe, con la tua fragilità. Questa è l'immagine, no? Che a me risuona quando leggo questa espressione. fece come se dovesse andare più lontano. Allora nasce il desiderio: Signore, resta con noi. Si fa sera, e la sera noi sappiamo che non è solo un'ora solare o notturna, la sera è dentro, è il buio che ci abita, quel buio terribile della nostra esistenza, dell'esistenza di tanti nostri fratelli che ci portiamo nel cuore. E il giorno era il tramonto ed egli entrò, ma quando fu al tavola con loro fa i gesti dell'Eucaristia, ecco il pane, no? Fa i gesti dell'Eucaristia, e allora gli occhi si aprono, la forma degli occhi, riprendiamo forma, e quando riprendiamo forma gli occhi si aprono e lui sparisce. Lui sparisce. C'è qualcuno che mi spiega sta roba? I bambini me l'hanno spiegata, questa cosa qui, della scomparsa. I bambini me l'hanno spiegato. Perché sparisce? Un bambino dice in un'assemblea, lo ricorderò sempre, ho già citato in altre occasioni, qualcuno l'avrà già sentito, ma lo ridico. Un bambino si alza e dice: perché sparisce Gesù dalla nostra vista? Ma proprio quando è a tavola, quando c'è il banchetto, quando c'è l'Eucaristia, perché se ne va? Allora, io lo so, dice questo bambino, perché da fuori entra dentro. Eccezionale. Da fuori entra dentro. Così ce lo ricordiamo. Non è un grande trattato teologico, ma ce lo ricordiamo. Ed è vero. Perché così può apparire anche a Simone, perché stando dentro di noi, prendendo dimora dentro di noi, nel segno del pane, lui potrà essere contemporaneamente presente dovunque e ovunque, in tutti, in ciascuno, perché loro lo diranno alla fine. Non ci ardeva forse il cuore in petto? Ritornarono a Gerusalemme e trovarono gli undici e gli altri riuniti insieme e dicono: ma noi abbiamo incontrato il Signore. E gli altri rispondono: guarda, anche noi. Avete presente? Amos dice così: guarda, abbiamo incontrato anche noi. È apparso a Simone, da fuori e dentro. Non ardeva forse in noi il nostro cuore, la plasmazione del cuore che arde, la passione, mentre egli conversava attraverso le scritture. Finisco così. Mi permetto di citare Ireneo di Lione, che ha un testo stupendo sulla plasmazione, forse lo conoscete, ma termino proprio così, con questo augurio, lo chiamo autorevole. I padri della Chiesa sono un serbatoio di vita spirituale importante, no? L'ufficio delle letture ce li consegna ogni giorno, un pezzettino, un piccolo pezzettino di pane, come abbiamo mangiato prima, no? Leggere qualcosa sui padri della Chiesa. Non tu crei Dio, non sei tu che crei Dio, ma Dio crea te. Se dunque tu sei un'opera di Dio, attendi la mano del tuo creatore. Presentagli un cuore docile e malleabile e custodisci l'aspetto che Dio ti ha dato, plasmandoti, conservando in te la freschezza per non perdere, indurendoti, l'impronta delle sue dita.